It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online.
E business online.
A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. È possibile fare terapia psicologica online? Pubblicare video e podcast ti permette di aumentare il numero dei pazienti? E soprattutto, quello che devi fare per aumentare questo numero di pazienti facendo content marketing è etico? Porta valore? Oppure è un sotterfugio? E infine, in che modo il digitale può essere utilizzato da uno psicologo come strumento di crescita umana e professionale in modo da realmente aiutare i pazienti creando valore per loro in maniera totalmente bilanciata in accordo con la propria missione etica e professionale? Tutte queste cose e anche di più le scopriremo insieme a Matteo Neroni. Lo conoscete, Matteo Neroni? Matteo è uno psicologo digitale, è il creatore di un podcast bellissimo che si chiama Liberamente, liberamente.me, e è una persona che ha saputo approfittare della propria propensione alla comunicazione, della propria capacità di parlare in pubblico, del desiderio di creare contenuti per costruire dei progetti di comunicazione che gli hanno consentito piano piano di trasformare il modo in cui faceva lo psicologo. E anche davanti a un periodo durissimo per molti psicologi, per molti suoi colleghi, ha saputo approfittare di quel momento per non perdere pazienti, anzi per organizzare un evento che consentisse ai propri colleghi di incontrarsi e crescere insieme. Bene, non vedo l'ora di presentarvi Matteo. Quello che voglio dirvi prima di iniziare a entrare nel vivo del podcast è che la chiacchierata con Matteo ce la siamo fatta dentro la White Rabbit Streaming House. Che roba è? È un luogo di creatività, un luogo di incontro a Roma, in Piazza Annibaliano, via Spalato 37. C'è un locale che si chiama White Rabbit e al piano di sotto troverete uno studio di podcasting, uno studio creato apposta per fare streaming, per costruire contenuti online e soprattutto per ospitare tanti creatori di contenuti digitali che così finalmente hanno una casa, un posto dove andare e un posto dove ricominciare a incontrarsi fisicamente, davanti a una birra, davanti a un caffè, un posto dove dimenticare le call, le videochiamate e costruire relazioni vere da essere umano a essere umano anche senza l'intermezzo del digitale. Ma ragazzi, bando alle ciance, vi invito a venirmi a trovare alla White Rabbit Streaming House tutti i giorni live su Twitch dalle 11 alle 12. Ora è arrivato il momento di conoscere insieme Matteo Neroni e scoprire come si può fare lo psicologo online.
Io sono Matteo Neroni, sono uno psicologo, uno psicoterapeuta. Credo che non esista crescita personale senza libertà mentale. E questo, per questo motivo ho creato un podcast che mi aiuta a portare questa cosa che io mi porto dentro da quando sono piccolo, cioè il desiderio della libertà, che è una cosa che poi non so bene da dove mi è nata, insomma, sicuramente vedendo le mie tante schiavitù. da quando ero ragazzino, e quando, come dire, no, apprezzi la luce quando vedi il buio, quando stai nel buio. E io per tanti anni sono stato nel buio della mia mente e ho capito che a un certo punto c'era bisogno di liberarla. Ho intrapreso gli studi di psicologia, sono diventato psicoterapeuta, oggi ho un'attività a studio Florida, di questo sono molto molto contento, ma non mi è bastato fare questo, come dicevi tu prima, no? L'acqua calda, questo lavoro in questa modalità la facevano e la fanno già in tanti e la facciamo sicuramente bene. Avevo bisogno di fare qualcosa di diverso e quindi ho deciso di creare un podcast che si chiama Liberamente, all'interno del quale condivido storie, idee e consigli per aiutare a liberare la tua mente ogni giorno di più.
Il podcast è stato un bieco trucco per aumentare il numero dei tuoi pazienti?
Non bieco. Sì, perché bieco? No, è stato un mezzo per aumentare okay. I miei pazienti. Io oggi credo, e la qualità del mio lavoro, e la qualità del mio essere professionista, perché ad oggi arrivano tutte persone che sono già in uno stato avanzato di terapia, in un certo senso, con me. Qual è la fase in cui già iniziamo? Quella dell'alleanza, perché una volta che tu ascolti uno, due, tre, quattro episodi, si crea dentro un legame molto potente, che è il legame che poi ci si concentra a costruire nelle prime sedute. Quindi stiamo già a un passo avanti, un pezzo avanti. Cioè la terapia già sta, cioè già è partita quando mi metti le cuffiette e cominci ad ascoltare il mio podcast. Non perché io dentro al mio podcast dico cose che nessun altro ha mai detto, non sono il messia, ce n'è stato solo uno.
Ah no?
No,
allora
no, allora. No, non sono il messia, non ho questa pretesa, ma sicuramente una volta che tu ascolti un podcast, e un podcast di psicologia in particolare, credo che si attivino delle corde. Ecco, tutte le persone che hanno ascoltato il mio podcast e che sono diventate da quel momento in poi ascoltatori, alcuni poi diventano finanziatori, alcuni entrano a far parte del laboratorio di crescita personale che sto costruendo, e altri invece diventano appunto miei pazienti, iniziano il percorso insieme con me già dai primi secondi in cui mettono le cuffiette, premono play e ascoltano.
Questa è una cosa che mi fa uscire di testa, perché secondo me non è compreso il potere del digitale nel creare il valore nella fase, se vogliamo chiamarla, di prevendita, pre-sale. Cioè, sì, famo air marketing core digitale perché costa di meno, perché ormai si deve fare air marketing core digitale, ma ci si perde il fatto che il digitale, la preparazione, la possibilità di fare, lo chiamerebbero quelli fighi, content marketing, un marketing basato sul contenuto e un contenuto di valore, non è solo una mandracata per te che devi trovare nuovi clienti e quindi dici vabbè lo faccio con i contenuti, no, è anche qualcosa che aggiunge valore alla persona perché arriva al momento dell'acquisto più consapevole, cioè non sta comprando a scatola chiusa perché un amico mi ha detto che Matteo Neroni è lo psicologo più bravo del mondo o perché la pubblicità mi ha rincoglionito e allora ho comprato questa cosa, ma lo prendo, lo compro Matteo Neroni, compro un qualsiasi prodotto perché consapevolmente so di che si tratta e so che ne ho veramente bisogno.
Guarda, dividerei la mia vita professionale in due parti, in due momenti, nel senso che nella prima parte della mia vita professionale io ricordo la tensione dentro di me quando arrivava un nuovo paziente, cioè che ce la possiamo raccontare quanto vogliamo, ma nel momento in cui arriva un paziente, specialmente magari quando si avvia la propria professione, c'è la voglia di agganciare il paziente. Noi non vogliamo che quel paziente resti deluso da noi e quindi c'è una tensione anche, e io dico che non è sbagliata averla, però quella condizione influenza la nostra professionalità mentre siamo con il paziente, perché dentro di noi c'è un conflitto di interesse,
certo,
no? Tra dire delle cose al paziente e però dentro di noi abbiamo anche bisogno di non ricercare la modalità per dirgliele in maniera tale che non se ne vada, no? Dopo il primo colloquio, ma resti con noi e scelgano come professionisti. Ecco, io invece nella seconda parte della mia vita professionale ho potuto liberarmi da questo conflitto di interesse interiore. Perché? Perché le persone arrivavano già a studio dicendo, avendo già scelto. Cioè io dicevo, adesso vediamo se ci sono i presupposti per lavorare insieme. Spero proprio che ci siano, Matteo, perché io voglio lavorare con te e solo con te. Cioè quando arriva un paziente...
Cioè sei tu che hai iniziato a scegliere i tuoi pazienti invece che il contrario.
Assolutamente sì. Oggi ho una lista d'attesa che era una cosa per me qualche anno fa impensabile, e per tanti miei colleghi è una cosa ancora impensabile. C'è voluto dell'impegno, eh? Questo non voglio fare il successo facile, no? Cioè passare questo concetto qua, che purtroppo tante volte passa. Però, ragazzi, lavorare su un progetto digitale che sia la nostra, prenderlo come un lavoro, e non come dicevi tu, come un bieco modo per, no, attirare persone, cioè un modo, no, che stai creando per in qualche maniera intortare chi prima o poi ci cascherà, ma lo vivi come un'estensione di te stesso, del tuo lavoro, e questo le persone lo vedono, lo interiorizzano e poi in base a quello scelgono. E di fatto è così.
Questo tema della scelta, secondo me, è un altro focus che dobbiamo dare, perché la comunicazione che si fa intorno al marketing, per cui guarda, ma tu con la tua attività dovresti fare più marketing o un marketing migliore, fondamentalmente è per fare più grano, cioè per guadagnare di più. Mentre, oltre al tuo esempio, io ho conosciuto anche delle persone che stanno lavorando con te per i loro progetti, dei tuoi colleghi che col tempo ti hanno chiesto un aiuto, un supporto per sviluppare i propri progetti. Mi ha colpito una cosa, non te l'ho detto, mi ha colpito che l'interesse non era come faccio a guadagnare di più, come creo una struttura in grado di smazzare tutti i pazienti che non riesco a gestire personalmente, come faccio a ingrandirmi. Il tema era come faccio a dire di no alle persone che non scelgo per lavorare solo con quelle che scelgo. Mi sembra sia importante perché per tutti gli anni 80-90 c'è stato questo mito della crescita, no? Devi diventare grande. Allora Matteo Neroni deve diventare la clinica psichiatrica Neroni, no? Invece vedo in molte persone ormai il desiderio di rimanere della loro dimensione, una dimensione che gli è congeniale, una dimensione che gli consente anche di integrare lavoro e vita personale. Tu sei psicologo, ma sei anche padre e marito. Come integri queste due dimensioni?
Allora, integro con un'alchimia che ho dovuto e che sto dosando ancora oggi, sto cercando il dosaggio giusto per me. Non è facile come professionista della salute mentale, perché ti porti dentro una serie di pensieri, di retro emozioni anche, che sai che non ti appartengono, che sono di qualcun altro, te ne rendi conto perché durante la clinica, durante il lavoro terapeutico, arrivano cose che non sono tue, ma sono della persona che hai di fronte, e tu devi trovargli uno spazio come terapeuta dentro di te. E a volte questo spazio resta occupato, quindi è una domanda difficile.
È difficile non portare il lavoro a casa.
È difficile non portare il lavoro a casa, come non lo è per chiunque che lo vive come una missione, come una vocazione, no? Quindi io cosa sto facendo banalmente? La prima è sto cercando di equilibrare, in questo il podcasting è stato per me veramente terapeutico, perché mi ha permesso di integrare un aspetto molto difficile, anche a volte pesante, che appunto la clinica, controbilanciandola con il divertimento, perché io potevo parlare di psicologia divertendomi, essendo me stesso. Ora tu mi dirai, ma perché non sei te stesso quando sei nella stanza di terapia? non sono tutto me stesso, non mi è concesso, ma non perché c'è una legge universale su questo, ma perché è il paziente che non ha bisogno di tutto Matteo, certo. Ha bisogno di alcune cose di Matteo.
In quel momento lo stai servendo, in fondo.
Esatto, quindi non ha bisogno di tutto me stesso. Quindi io nel podcasting posso parlare di psicologia, quindi posso continuare a parlare della cosa che amo, e farlo però a mio modo, e questo controbilancia. Un'altra cosa è il White Rabbit, per esempio, anche alternare luoghi. Io sto a studio, uno studio molto bello, sto qua vicino sempre a Piazza Crati, molto bello, ho avuto la fortuna piano piano nel corso del tempo, prima stavo a Via di Sant'Ippolito in un posto che era veramente un mix tra un centro estetico, quasi non vi dico da dove sono partito, perché fa sorridere, anzi ve lo dico da dove sono partito, da un centro olistico, mettiamolo così, per poi arrivare a potermi scegliere anche uno studio. Quindi l'ambiente è bello, però alternare.
Curiamo la tua mente e ti facciamo un massaggio.
Esatto. Esatto. e poi uno spazio invece creativo come questo. Poi per esempio credo molto nel coltivare parti anche diverse del nostro essere, quindi curo l'aspetto atletico del mio corpo, quindi vado a correre la mattina, poi ci sono periodi in cui ci vado di più, in cui ci vado di meno.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Per esempio, do dei confini molto chiari alla mia attività. Io nel weekend non tocco telefono, non sento pazienti, non ho contatti con nessuno se non che con la mia famiglia. Questo per esempio sono i giusti dosaggi. Infatti nel mio canale Telegram, delle menti libere appunto, di coloro che accedono a questo canale segreto e privato, cioè, nel weekend loro lo sanno, c'è un post che è già programmato che chiamiamo il sacro weekend delle menti libere.
Bello!
Perché per noi il benessere passa prima di tutto dall'imparare che... passa dal riposo e non dalla iperstimolazione della nostra testa. Noi non cresciamo iper bombardandoci costantemente, ma imparando, come diceva adesso, non ricordo bene chi, dicevano che il campo dà più frutti quando riposa, no? Un campo che ha ben riposato è capace di dare più frutti. Ecco, così anche la nostra mente.
Questo tema del riposo è, secondo me, enorme. Leggevo qualche tempo fa un libro di Alessandro Baricco. Mi pare che si chiami Game o Gamer, una roba del genere, The Game. E in questo libro lui diceva: basta con sta storia che se stava meglio quando se stava peggio, che il passato era sempre meglio, che i giovani d'oggi sono tutti rimbambiti dai videogiochi, da YouTube. Perché in realtà, se ci fermiamo un attimo a riflettere sui numeri, noi leggiamo 10 volte tanto rispetto a quanto leggevano i nostri genitori. Abbiamo visto all'età di 10 anni il centuplo dei film che avevano visto loro e tutto il resto. Quindi da una parte c'è il partito della stimolazione, mi arrivano tanti stimoli e quindi più stimolato sono di più, sono più creativo, sono più capace di conoscere emozioni e magari gestirle quando le incontro e bla bla bla. Dall'altra parte, proprio stamattina, mi è arrivato un messaggio da parte di Pavel Durov, che è il creatore di Telegram, che dice: attenzione, perché la nostra mente, che è il nostro strumento più potente, lavora su del materiale grezzo. Il materiale grezzo sono le cose che a livello cognitivo toccano la nostra esistenza, quindi le esperienze che facciamo. Io non so, faccio una passeggiata nel parco, quindi tutta questa esperienza della passeggiata nel parco è un materiale grezzo che la mia mente prende e usa, combinandolo per creare paesaggi emotivi o stimolare l'immaginazione. Il problema che identifica Pavel Durov è relativa alla stimolazione attraverso cose non reali o attraverso cose che non fanno parte della mia realtà prossimale. Cioè, se tu tutti i giorni mi racconti le notizie di quello che succede in Arkansas, negli Stati Uniti, o a Kabul, in qualche modo influenzi la mia mente con fatti che non sono rilevanti quanto la passeggiata che io faccio nel parco. Certo. Quindi questa iperstimolazione, mi hai acceso questo pensiero parlando di stimolazione e di necessità di selezionare in maniera consapevole le cose che portiamo dentro la nostra mente e le nostre esperienze come input, perché sennò il mio mondo è fatto da la guerra di qua, la crisi economica di là, il virus di sopra, il non lo so, o anche problemi relativi ai videogiochi. Non so se ti è mai successo di guardare una serie e svegliarti preoccupato per uno dei personaggi della serie che stai guardando.
Andando a dormire addirittura, ancora esatto. Peggio, non prenderci sonno.
Ora sono preoccupatissimo perché è uscita la nuova stagione di Money Heist, di La Casa dei Papel.
Che odio, io personalmente la odio. Però tipo The Walking Dead, sì, sono ancora preoccupato, devo ancora andare avanti a vedere che succede. Sicuramente sì, sì, no, è in dubbio questa cosa. Quindi sì, anche la nostra mente, no, ha bisogno di stimoli differenti. Noi reagiamo a stimoli differenti, più uniformiamo gli stimoli che ci circondano, meno la nostra mente diventa percettiva e reattiva alle percezioni. Cioè se ci circondiamo di stimoli tutti uguali, negativi, la nostra mente si conforma a quello. Abbiamo bisogno di alternare e abbiamo bisogno di dissonanze noi, no? Cioè, piano piano diventa, immaginati per esempio, no, il fastidio che ti dà la sirena appena la senti, all'inizio ti dà subito fastidio, dopo un certo. Po' piano piano il tuo cervello si abitua a quello stimolo. Ecco, quando facciamo sempre solo cose uguali, leggere sempre solo di marketing, leggere sempre solo di psicologia, la nostra mente non assorbe più perché sono tutti stimoli uguali. Abbiamo bisogno di creare dissonanze e quindi credo che una giusta alchimia per un libero professionista, per un imprenditore, sia quella di creare dissonanze esistenziali a volte, no? Quindi mettendo dentro la propria vita cose diverse.
No? La nostra comune amica Gemma mi ha appena scritto: la noia è fondamentale.
Vero,
nella vita.
Verissimo,
no?
Verissimo.
E anche Claudio, no? Che fa parte del Digital Mastermind.
Grande Claudio.
Ti saluta. E in qualche modo la dinamica del mastermind serve anche per selezionare, in un mondo in cui molti sono soli, professionisti, isolati, certo. Magari da un ufficio, da persone che stanno intorno, selezionare delle persone che fanno con te un viaggio, un'avventura professionale, che sono persone in qualche modo potenzianti in questo senso. Che cos'è un mastermind?
Sì. Mastermind, lo insegni tu, no? Per primo è un'unione di cervelli, quindi cioè si crea una moltiplicazione di intuizioni, una moltiplicazione di fallimenti, una moltiplicazione di storie. Ed è secondo me questo, cioè, sono le impalcature, sono i tasselli, secondo me, fondamentali per qualsiasi storia di successo. Allora, questa cosa mi sento quasi male a dire sulla parola successo perché io non ci credo. Io credo nelle storie di costanza. Sarà che mia moglie si chiama così?
Infatti ho detto un po' di parte.
Quindi vabbè, diciamolo.
Le storie di costanza.
Esatto, sembra tipo il titolo del podcast. Horror. Quindi credo alle storie di costanza e quindi nel mastermind, anche nel mio, no? Io l'ho chiamato Think Digital Mastermind, cioè impara a pensare il pensiero digitale, perché tante volte noi lo ereditiamo come appunto un metti insieme tutta una serie di passaggi, fai determinate azioni, ripetile nel tempo, un video al giorno e otterrai determinati risultati. L'unico risultato che ottieni è l'esaurimento nervoso, questo è quello che io ho visto clinicamente parlando, mi è sembrato di rivedere questo e basta nelle persone, a parte Montemagno ha perso i capelli, quindi probabilmente anche lui ne ha risentito forse di stress a forza di far video. Quello che penso è questo: nel mastermind ci sono storie di costanza, cioè persone che costantemente mettono in discussione il proprio modello di business, mettono costantemente in discussione le proprie abitudini lavorative e si fanno forza in questo. Io ho appena concluso un summit, noi nel mio mastermind facciamo un incontro annuale per passare appunto dalla dinamica del digitale a una dinamica reale, cioè certo. Poterci toccare
fisicamente.
E c'è stato un momento in particolare, un momento specifico che io ho ripreso dalla teoria e dalla terapia che si fa in gruppo, ok, nelle terapie di gruppo, l'ho inserito all'interno delle dinamiche del mio mastermind per amplificare il supporto che un compagno può dare a un altro compagno. Quindi quello che si può fare in un mastermind non è quello di passare dal fallimento al successo dall'oggi al domani, ma imparare l'arte della pazienza, che noi spesso e volentieri invece no, vediamo come immobilismo, come una...
Già, sto bloccato.
Sto bloccato. Io, per esempio, il momento più difficile della mia... chiamiamola carriera, mettiamola così, o comunque della mia vita professionale, anche per quanto riguarda il podcast, è stata quella di vivere a prescindere dai risultati.
Ok.
Quello è stato il momento per me più difficile. Ci sono stati tanti momenti difficili.
Bello, bello questo.
Ma vivere a prescindere dai risultati. Questo, quello per me è stato un passaggio di costanza, cioè continuare a fare qualcosa pur non vedendone l'effetto concreto, no?
Sti maledetti anglosassoni ci hanno messo in testa che devi fare obiettivo, risultato, ma non siamo una macchina, noi premi il pulsante beep.
Esatto.
E
esatto.
Questa cosa che hai detto è poi il cuore della pazienza, no? Da pazior, saper soffrire.
Beh, bravissimo. No? Infatti il cuore di questo summit che abbiamo fatto era la tematica del fallimento. E tu come puoi approcciare veramente al fallimento? Ci sono i feticisti del fallimento per cui sbaglia, no, fail fast, sbaglia tutte le volte che puoi. Sì, però poi vai, fatti l'abbonamento dal terapeuta, perché emotivamente... cioè va bene, fatelo, poi venite, insomma, in studio non è un problema, ne parliamo. Quindi ci sono da una parte i feticisti del fallimento, dall'altra parte ci sono coloro che invece, no, i negazionisti dell'intraprendenza, quindi quelli che, no, non sia mai fare, no, osare un progetto, no, e che poi sbaglio e se sbaglio mi faccio male. Ecco, io credo, come si affronta un fallimento, come dicevi tu prima, prendere in considerazione che soffrirai. Cioè che il tuo progetto ti farà soffrire, ti farà star male. Cioè tu devi capire che un bambino per imparare a camminare deve cadere. Cioè quando insegni a un bambino ad andare in bicicletta, adesso farò la festa di compleanno per mia figlia che ha 3 anni, adesso al 10 settembre gli abbiamo regalato una bicicletta. Ecco, io il regalo migliore che posso fare...
Non lo diciamo, altrimenti potrebbe scoprirlo. Spoiler!
Okay. Si risentirà un giorno questa puntata. E io gli regalerò una bicicletta, gli abbiamo regalato una bicicletta con mia moglie. La prima cosa che sono chiamato a fare è il commercialista che suona al telefono.
Quello è un altro momento difficile.
Esatto, il commercialista che mi dice paga le tasse. E, il regalo migliore che posso fargli è dirgli che cadrà, che va bene cadere. Che va bene cadere, non fare come, no, faceva mio padre, per esempio. Adesso sto lì accanto a te proprio per evitare che tu cada. No, lasciami andare, lasciami cadere, ma dimmi che cadrò, perché io devo essere consapevole di quello che sto facendo. E quando facciamo i nostri progetti digitali dobbiamo essere consapevoli che sbagliare è una fase inevitabile del successo. Dobbiamo avere costanza, imparare a fallire sempre meglio. Cioè non credo che si arrivi un giorno a non fallire più, ma fallire sempre un pochino meglio.
Mi ha fatto ricordare il tema del fare cose senza vedere i risultati, dell'un video al giorno. Che alcuni video che ho visto tuoi di tanti anni fa ormai eri proprio un montemagnista, cioè proprio sfondo sfocato con i libri colorati.
Mamma mia.
E perché è una trappola, no? Una trappola è quella dell'imitazione di qualcun altro. E mi colpisce invece il fatto che hai un'identità forte, no? Quando io chiedo chi è Matteo Neroni, ti arriva addosso un'onda. No, non uno tsunami che ti lascia tramortito, però ti arriva forte un'impronta. E quanto è importante e difficile trovare la propria identità? Serve? Potrei dire semplicemente sono uno psicologo tra tanti, o forse questo viaggio per trovare la propria identità, il proprio modo di essere psicologo, il proprio modo di fare business o di portare avanti quell'azienda è la condizione necessaria per sviluppare tutto il resto?
Credo che l'identità sia qualcosa di non statico, quindi non è un qualcosa che, con la quale nasciamo e basta, no? Ma è un qualcosa che si co-costruisce nel corso del tempo e in base alle esperienze che facciamo. Quindi ovviamente è valida la seconda, per cui il viaggio è ciò che poi costruisce la mia identità. Io oggi sono fiero di aver fatto un viaggio, di continuare a fare un viaggio insieme a dei compagni di viaggio, diciamo prima, del mio Think Digital Mastermind, che sono altri colleghi psicologi, dove ognuno di loro fa, e come me, sperimenta. Quindi io quello che penso è che oggi sono fiero, lo dicevo proprio ieri in un videoblog che facevo appunto nel Mastermind, dicevo sono fiero del viaggio fatto fino adesso, cioè sono felice della mia vita, perché io non ero uno tsunami, io me lo tenevo dentro lo tsunami quando ero più giovane e avevo difficoltà a esprimere tutto quello che ero.
Perché cioè, te lo tenevi dentro?
Beh, in fondo perché quello che mi è stato sempre un pochino detto è che l'altro è un po' più importante di te, no? È sempre un pochino più importante di te. E quindi se l'altro è più importante di me, io devo osservare l'altro e non, e in base a lui calibrare la mia identità, no? Modificare la mia identità. Questo da una parte è stato in parte un superpotere, perché mi ha permesso di esplorare tanti angoli della mia personalità, però ha creato poi di fatto una crisi di identità, che a un certo punto si è creato un crash, cioè si è rotto qualcosa dentro di me, e quella rottura è stata per me pacifica, ed è lì che è nata forse, no, la voglia profonda di libertà, di dire io sono colui che sono, cioè riprendere quella scintilla divina che c'è dentro di me, dentro di te, e dire io sono colui che sono, cioè io sono ciò che sono e va bene così. Sei, io sono ok, tu sei ok. Questa è la, no, poi è uno dei punti fondanti del mio approccio terapeutico, che è l'analisi transazionale, con le quali faccio terapia tutti i giorni. E uno degli assunti fondamentali, appunto, è questo concetto dell'okayness, no? Per cui io sono ok, tu sei ok. E quindi viaggiamo, non abbiamo paura di viaggiare. E per arrivare a volte dove non sappiamo, dobbiamo passare per posti che non conosciamo. Questo significa di non spaventarci. Lo so che sembra un po' una frase un po' filosofica, fricchettone, che è arrivato lo psicologo che che si emoziona davanti a una telecamera.
Diamoci, dice, la mano,
capito? E deve dire cose importanti. No, in realtà io quello che dico è sguardo basso, pensieri bassi, sguardo alto, pensieri alti. Quindi io una cosa che faccio quando vado in crisi con la mia identità: alzo lo sguardo al cielo e sto in contatto con me, cioè sento il male che fa il collo, perché io sono abituato, vuol dire che sto guardando in orizzontale alle cose. Invece ricordarmi che vado bene così come sono, anche se magari il mio progetto ad oggi non mi dà i frutti che vorrei. E quindi vivere a prescindere dai risultati, continuare a stare nel processo, continuavo a produrre episodi del podcast, continuavo a sentire colleghi, a intervistarli, a portarli all'interno del mio progetto, ma da lì sono nate poi tutte le altre cose. Metà del mastermind che io oggi, di cui io oggi sono grato, sono persone che io ho intervistato e vengono alle interviste. All'epoca, okay, io iniziavo a fare interviste, ma mica mai pensando di fare un mastermind, mai pensando che qualcuno avrebbe finanziato, sostenuto il mio progetto. Mai pensando che un altro collega mi avrebbe chiesto: Matteo, ma come hai fatto a fare questa cosa? Me la insegni? Oppure ho difficoltà di qua, cosa posso fare? Ecco, tutto questo avviene a volte vivendo a prescindere dai risultati. Questo nel lavoro così come neanche nella vita. Dobbiamo imparare un po' a farlo, questo secondo me.
È bellissimo questo percorso che hai fatto, per cui tu all'inizio facevi la professione così come l'avevi vista fare, sì, no? Sì. Sedute con i pazienti, lo studio.
Sì, in realtà poi lavoravo quasi come quasi tutti i psicologi giovani iniziano a lavorare, cioè nel mondo magari della disabilità. Io ho lavorato nel mondo del trattamento del precoce dell'autismo,
okay.
Ho lavorato in comunità per tossicodipendenti e recupero in alternativa al carcere. Insomma, ho visto queste parti qui per poi arrivare allo studio, così come stavi raccontando tu.
E lì il modello di business è... Ho sempre un po' di difficoltà a parlare di modello di business quando parliamo di professioni sanitarie, no? Però sì, è importante capire anche la sostenibilità di questo tipo di attività.
Sì.
Il modello di business era basato sul fatto che io ti vendo un'ora del mio tempo riempita della mia professionalità e tu paghi una tariffa oraria, no?
Certo.
E da lì hai cominciato a utilizzare il digitale con dei video... Sì. Cercando di fare divulgazione rispetto alla psicologia. Lì già abbiamo un pochino di difficoltà, perché il pensiero di alcuni potrebbe essere: scusa, ma se loro vengono da me per risolvere i loro problemi, se loro poi vedono già un video e in qualche modo si aggiustano da soli, poi non vengono più da me. Penso che tu questa cosa... Ecco, come rispondi a questo tipo di obiezione quando te la fanno?
Ma ti rigiro la domanda. Le persone che sono arrivate in consulenza con te sono arrivate ascoltando il tuo podcast ed sono arrivate già risolte, o quelle, le domande ancora più aperte?
Certo, quindi domande più...
Ancora più cioè in un certo senso il blocco, il pensiero è ancora più aperto. Quindi non è qualcosa che un video non può risolverti la vita. Ecco perché io faccio una battaglia che a volte mi sento solo a farla, no? Con alcuni... Facciamo così, o colleghi... Oppure persone che lavorano in altri settori, pensando che qualsiasi settore sia comunicabile su qualsiasi social network e possa essere fatto con la stessa identica modalità. Parlavo in un aperitivo qui, proprio sempre a White Rabbit, cioè eri presente anche tu con una persona, no, parlavamo del fatto, no, che di utilizzare più o meno TikTok per parlare di psicologia, no? È vero che io posso dire qualcosa in 60 secondi, però io posso dire qualcosa che sposta veramente qualcosa nella tua vita in 60 secondi? Questo no, magari posso fare qualcosa che stimola. Ed è questo quello che io penso che dobbiamo fare come psicologi, come psicoterapeuti che vogliono comunicare nel mondo digitale, stimolare come tu stimoli con il tuo podcast Strategia Digitale i progetti delle persone, e arrivano da te in consulenza con i pori ancora più aperti.
È bello che anche questa cosa non si insegna molto. A seconda del mezzo che utilizzo posso andare nella direzione della stimolazione istantanea, ma se vogliamo superficiale, quindi scalfire un po' la superficie esterna, o posso andare nella direzione di una stimolazione più profonda, certo, che però richiede più tempo, più approfondimento. Alcuni dicono: Giulio, ma che faccio, il video o il podcast? Ma sono due cose diverse. Ma potrei fare i video su Instagram o i video su YouTube? In questo senso le piattaforme con il loro funzionamento si adattano a toccare le persone in un punto preciso del loro percorso cognitivo, del loro percorso di sviluppo di una consapevolezza rispetto a un argomento specifico. Per cui ci vogliono tutte e due. Certo. Ci vuole il podcast per poter entrare più a fondo, ci vuole magari un live per poter stabilire all'interno di un argomento che trattiamo una relazione con le, certo, persone che stanno seguendo il tuo live e che dicono: ma sta cosa sta succedendo qui e ora, non è lì un video che lo posso vedere quando mi pare. E poi c'è anche bisogno magari della scintilla che ti fa schizzare,
sì,
l'attenzione.
Sì, perché,
diciamo, perché tu utilizzi anche Instagram, no?
Sì, utilizzo Instagram, però lo faccio in maniera molto molto limitata. Uno, per proprio incapacità genetica di utilizzo. Faccio parte, purtroppo sono boomer, ho scoperto di essere un gran boomer in questo senso, un gran bel boomer. Però insomma, mi sono ormai diagnosticato questa cosa. Però al di là di tutto, penso una cosa, che noi la psicologia viene percepita come un qualcosa di complesso.
Ok.
Allora a noi ci viene detto: devi semplificare, no? Non sei capace di usare TikTok, o dici che non si può usare TikTok perché non sei in grado di semplificare quella complessità. Ma io dico e rispondo a questa narrazione qui, che credo che il confine poi tra semplificazione e banalizzazione di qualcosa è un attimo
labile,
specialmente per contenuti di psicologia, perché poi io in questo sono purtroppo magari forse un po' bigotto, ma io credo che la mente delle persone sia un qualcosa di sacro, e i pensieri sono qualcosa di sacro, e io sento una grande responsabilità in questo. Ora non voglio dire che se ascoltare il mio podcast io magari non dica, possa dire qualche stronzata, ok? Cioè sono
disclaimer,
ok, senso esatto. Però ecco, quello che voglio dire è che ogni volta che apro il microfono, che faccio qualche cosa, cerco di tenere a mente questo, cioè che io non posso fare il balletto dove indico la frase che appare e ti dico che l'autostima è questo, è questo, è questo. Questo è un po' PNL-iano, no? Cioè per cui sta PNL, per cui no, che è il concime della crescita personale, per cui devi stare sempre lì, no? E io ti dico 5 passi che ti risolvono la vita. Ma se fosse così semplice, ragazzi, ma la vita non sarebbe degna di essere vissuta, nel senso che è bella perché è complessa la vita, e quindi, boh, vabbè, non voglio far filosofo, però io credo che anche come figure professionali dobbiamo stare attenti a come utilizziamo gli strumenti digitali. Io non mi troverete mai, qui lo dico, a fare balletti su TikTok.
Ragazzi, quindi non seguite Matteo Neroni su TikTok.
Esatto, sì, anche perché non ci sono, quindi sarebbe un po' impossibile. Stento a credere che mi troverete lì.
Quando hai iniziato a comunicare attraverso il digitale, a pubblicare video, a fare podcast, oltretutto tu il podcast inizio non ci credevi molto, mi ricordo che ti ho detto io: ah, Matteo, scusa, ma se non fai tu podcast, ma chi lo deve fare? E tu,
mi ricordo.
Non sono tanto convinto. Oltretutto in casa hai un gran fonico, perché non solo nella vita ci vuole costanza in senso metaforico, ma se abbiamo costanza, Mineo è anche un grandissimo fonico. E hai iniziato a fare podcast. non vedevi risultati o non vedevi i risultati che speravi, hai continuato lo stesso con pazienza, con costanza, di nome di fatto. Cos'è successo a un certo punto?
È successo un errore, di fatto. Ho detto una cosa che in realtà non mi sono reso conto di che la stavo dicendo, e cioè che facevo terapia online. Cioè, mi sono reso conto che a un certo punto i risultati hanno cominciato ad attivarsi quando io ho dato alle persone la possibilità di acquistarmi. Ora lo faccio sempre un po' un po' marchettone style mood, però credo che anche se ci dovessero essere dei colleghi, anche per poi nel festival del podcasting ne parleremo, perché ho insomma la fortuna di poter gestire le due tavole rotonde che ci saranno durante la giornata del venerdì, e quindi dove altri colleghi psicologi che stanno esplorando il mondo del podcasting potranno dire la loro. Insomma, io spero che più psicologi possibili accedano sempre di più allo strumento del podcast, perché così come è stato proficuo per me lo potrebbe essere anche per altri. E mi sono reso conto che io stavo in un certo senso continuando a costruire senza giocare.
Ok.
Che è una cosa che io facevo da piccolino. Io facevo da piccolino con le Lego, io sono cresciuto con le Lego, tra l'altro io ho un ricordo, una reminiscenza.
Attenzione ragazzi, carrambata!
Di casa tua, per quando ero piccolissimo sono passato per casa tua, per motivi insomma extra, e mi ricordo che tu avevi una gigantesca camera con tutti i cassettini, quelle cose. Io avevo un unico barile dove mettevo tutte le Lego, che mi era stato regalato da un cugino del Kansas, per dire mezzo sconosciuto. E mi sono reso conto fin da piccolo io cosa facevo: costruivo, e per me costruire era la parte divertente, giocavo poco, e mi sono reso conto che stavo facendo questa cosa anche con il podcast, cioè stavo costruendo ma non stavo veramente giocando. E quindi il gioco è partito nel momento in cui ho cominciato a giocare, cioè a dire che le persone potevano usufruire dei miei servizi, potevano andare oltre l'ascolto e cominciare a interagire con me. Quando ho capito questo, tutto è cambiato.
Una domanda da parte di Gemma.
Grande Gemma.
Hai mai avuto paura di diventare famoso in relazione al tuo lavoro?
Famoso.
Dici, ma magari ci casca.
Non la sento per ora una minaccia. Per ora una minaccia, però quello che posso dirti, Gemma, è questo: che fa piacere. Per ora è un'onda piacevole. Non è un'onda che mi ha sommerso, perché io non sono famoso. Però forse proprio perché sono lontano dall'esserlo, non la sento ancora come qualcosa che, come una minaccia. Però è bello quando le persone ti riconoscono, cioè questo è il successo / celebrità.
Ma nel senso che ti fermano per strada e ti dicono: ma lei è Matteo Neroni?
No, però è quella soddisfazione che hai quando le persone ti scrivono. Cioè io, per accedere al mio canale Telegram, che non è pubblico, tu non puoi scrivere liberamente su Telegram e accedere al mio canale, tu devi scrivere al mio contatto personale una frase ben specifica, che è: sono una mente libera. E da quel momento in poi puoi accedere compilando un form, e puoi accedere al mio canale Telegram. Gemma, non puoi capire quanto, ma non lo dico veramente per... spero che passi che tutto questo è storia vissuta davvero e non caricata e non finta. Mi saranno, in questi anni, da quando ho aperto il canale Telegram con questa modalità, mi saranno arrivate circa 1.500-2.000 richieste di iscrizione, e quasi la metà, praticamente potrei dire così, stimandolo al volo, ogni volta che mi contattano mi dicono: che bello poter sentire la tua voce, che nomini il mio nome, perché io poi gli scrivo mandandogli un audio con il loro nome specifico, perché lo si vede.
Gli mandi un messaggio, esatto, su Telegram.
E loro mi ringraziano, perché dicono: io sto qua perché io gli chiedo: ma tu perché vuoi iscriverti a questo canale Telegram? Cosa ti spinge? E dice: io ti ascolto e questo ascolto mi fa bene. E questa è una cosa che io, tra tutti i podcast di psicologia, poi è chiaro, ognuno ha le proprie inclinazioni, i propri gusti, ma tra tutti il tuo ascoltarti mi ha fatto bene. Questa è la celebrità che io oggi sto vedendo, sto ottenendo grazie al mio lavoro, ed è questa la celebrità che io spero di poter continuare a godere nel resto degli anni che continuerò a portare avanti questo progetto. Per ora, che la gente mi chieda autografi, non è ancora arrivato.
Mi fai un autografo dopo?
Oddio, questa cosa è...
Lo
bellissima.
Voglio vendere. Senti, e quando... hai cominciato a pubblicare e a dire faccio terapia online, sì. Immediatamente le persone hanno cominciato a scriverti dicendo posso venire a fare terapia online?
Sì.
Ok.
Sì, però penso una cosa, che c'erano già, mi pare, una sessantina di puntate attive. Cioè questo è importante da dirlo, cioè, non è che tu apri il podcast, fai tre puntate e cominci a fare una call to action e quella call to action già ti gira. Io credo che quello sia stato un effetto del dire oh, è tutto pronto per giocare, e c'erano già persone che volevano giocare. È come quando sei in una festa, no, che ne so, adesso faccio appunto la festa di mia figlia, affittiamo il gonfiabile, quello, lo scivolo gonfiabile gigantesco, è come se lo gonfiamo noi, i bambini intorno che vedono che si gonfia e stanno aspettando che qualcuno gli dica ok,
salite sopra.
Ecco, le persone erano pronte per salire e giocare, quindi sì, perché c'erano delle puntate pregresse e quindi un podcast già avviato, un processo già di scelta, come dicevamo prima, nella testa degli ascoltatori già avviato, e da lì è arrivato subito. Così come è arrivato subito il primo finanziatore su Patreon. Per me, raga, è stato qualcosa di... Non avrei mai pensato che qualcuno avrebbe sostenuto il mio progetto. Non ci credevo. E quindi l'ho fatto però, cioè, quindi come dicevamo prima, no? Vivere a prescindere dal risultato. Quindi questo è stato un po' il mio mantra ed era vero, perché poi il risultato è arrivato.
Come la fai terapia online? Io ti scrivo, voglio fare terapia online con te, che cosa succede?
Allora, molto banalmente io ti chiedo prima di tutto se hai una terapia attiva oppure no, perché alcune persone, una percentuale bassa, però è un dato che ormai riscontro, arrivano da me perché vogliono cambiare terapeuta, perché ascoltano il mio podcast e vogliono cambiare. Quello che io faccio è, deontologicamente parlando, rispetto molto il lavoro del collega, quindi non è che ti scippo quindi con molta leggerezza il paziente di un altro collega, ma non tanto soltanto per onestà e solidarietà della categoria, ma perché le persone, cioè dietro quella richiesta ci possono essere dei processi che sarebbe bene per la persona occuparsi in terapia con il suo terapeuta. Cioè vuol dire che forse sta proiettando sul suo terapeuta forse qualcosa di cui dovrebbe diventare consapevole, no? Quindi quello che io, la prima
il
cosa
mio
che
terapeuta
faccio,
è la causa dei miei mali.
Ok. E quindi la prima cosa che faccio è questa, nel senso che chiedo questo aspetto qui. Moltissime persone non hanno mai fatto un percorso e si decidono di farlo. Quindi quello che faccio banalmente è dare già delle coordinate molto precise, chiedere più o meno di che tipo di difficoltà hanno bisogno di trattare, ma non approfondisco tanto su chat. Quello che gli dico è facciamo un colloquio e poi ci sono, io faccio una prima parte cuscinetto, si chiamano dai 3 ai 5 colloqui conoscitivi, e vediamo se ci sono le premesse per lavorare insieme.
E comunque loro pagano una tariffa oraria per fare terapia?
Sì, le persone pagano già una tariffa oraria fin dalla prima seduta, perché credo profondamente che le persone devono dare valore al proprio lavoro e sentire fin da subito un ingaggio molto alto. Cioè in terapia il denaro non è soltanto una questione di percezione del valore del professionista, ma è un impegno che prendi con te stesso.
Ma quando ti pagano, all'inizio o alla fine?
Mi pagano prima i primi incontri, quando io non conosco la persona, perché non so veramente mai chi c'è dall'altra parte, questo bisogna esserne sempre consapevoli. Prima c'è il saldo, cioè l'appuntamento per me viene convalidato e confermato nel momento in cui io ricevo lo screenshot o comunque sia la ricevuta del bonifico fatto.
Okay.
E poi possiamo appunto convalidare l'appuntamento che abbiamo già un pochino cominciato a prendere. E questo accade fino a che la relazione terapeutica non è solida, per cui poi il pagamento può essere fatto anche a fine mese, cumulativo degli appuntamenti svolti durante il mese.
Certo, questa attività è alla fine una ormai delle tue attività.
Certo.
Perché sei diventato, non voglio dire il terapeuta dei terapeuti, ma sei diventato un collega che apre delle strade e accompagna degli altri colleghi a scoprire questo stesso percorso che hai fatto tu e che molte volte non è raccontato nello specifico della tua professione. O meglio, se arriva quello che ti insegna le 33 immutabili leggi del marketing, magari non si applicano bene all'etica e alla pratica della professione sanitaria.
Sì.
Come è successo che un giorno, invece di essere contattato dal potenziale paziente, sei stato contattato dal collega che voleva imitarti?
Anche qua credo che sia frutto dell'esposizione, cioè non della notorietà, ma dell'esposizione, cioè dal coraggio di esporsi, perché tutto è nato in realtà dal Festival della Psicologia 2000, forse 18, credo, 19, non mi ricordo, forse 18. Cioè un evento molto grande organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, che viene fatto una volta l'anno a Roma. Un evento enorme, quindi prendono il Teatro India che sta a Ostiense, insomma Portuense, insomma un quartiere qui di Roma, molto grande, e un evento di psicologia dedicato alla cittadinanza. Io all'epoca ebbi in un certo senso il desiderio a un certo punto di uscire dalla mia, non solo dalla mia stanza di terapia, ma dalla mia stanza di podcasting, cioè nel senso devo uscire, gli psicologi devono uscire dalla stanza, a prescindere qualsiasi stanza essa sia, quindi io sono uscito dalla stanza anche di podcasting, ero già abituato a farlo perché l'origine del mio podcast parte proprio da quello, se ti ricordi.
Itinerante, no, questa è una
andavo figata, per scusa, strada.
Fammi aprire questa parentesi, cioè la genialità del podcast di Matteo, io ho visto i primi video abbinati all'ascolto delle prime puntate, tu ascolti una puntata, dici ah che figo, questo ha raccolto delle testimonianze, se vedi il video vedi proprio Matteo al centro di Roma che ferma le turiste,
vero, vero.
E gli chiede di fare delle domande enormi, esistenziali, tipo mi pare che cos'è la felicità,
sì, sì, no? Come aumenti la felicità di tutti i
fermi
giorni,
fermi una persona per strada e chiedi che cos'è la felicità, e questo è bellissimo perché lo stai chiedendo, cioè stai raccogliendo il pensiero comune, in un certo senso sei un novello Diogene che va in giro con la lanterna a cercare le interpretazioni che le persone comuni danno di questi valori immensi per poi lavorarci a livello professionale. Mi è piaciuto tantissimo. Quindi sei riuscito fuori dalla tua stanza di podcaster?
Sono, e quindi io sono andato da Decathlon, ho comprato un tavolino da 9 euro e qualcosa, insomma, spicci.
Strumento fondamentale.
Fondamentale. Sono venuto a casa tua, ti ho detto dammi il microfono più squattrinato che hai, se ti lo ricordi.
Che cosa serviva.
Quindi ti ho detto dammi il tuo microfono, perché io ce n'avevo un altro. E ho detto io vado al Festival della Psicologia e vado a intervistare gli psicologi che saliranno sul palco, o comunque gli psicologi ci saranno lì, perché gli eventi di psicologia spesso e volentieri sono più frequentati dagli psicologi che da cittadini, diciamo, normali. Insomma, e quella è stata la grande esposizione, perché io sono andato lì, veramente sembravo uno scappato di casa, come dici te, no? Cioè, mi sono messo lì col mio banchetto. Prima ho fatto delle robe che non avevo mai fatto prima, cioè ho scritto al centro stampa del responsabile del Festival della Psicologia, che per me, piccolo psicoterapeuta, informazione, perché all'epoca era ancora informazione, insomma, appena trentenne, così. E chi sei che scrivi, insomma, a queste persone qui grosse, no? Quindi ho scritto e ho detto: sappiate che io voglio venire lì, voglio aprire il mio banchetto per poter fare delle interviste. Che ne pensate? Ho detto: ah, Matteo, vediamo, non lo sappiamo, così. Alla fine mi sono ho addirittura chiamato il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.
per non farsi mancare niente.
E lì gli ho spiegato la situazione e lui mi ha detto vieni,
okay.
E là alcuni psicologi hanno visto quello che facevo e sono rimasti a bocca aperta. Perché? Perché l'anno dopo l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha chiesto a me e a Liberamente di essere media partner del festival, quindi mi hanno creato, hanno messo loro del budget per creare la mia postazione, quindi il mio tavolino di Decathlon non serviva più, è stato utile per quel che era, si è trasformato in un banchetto radiofonico dove loro ci hanno messo tutto quanto l'impalcatura per potermi permettere di fare le interviste durante il festival.
Quindi il problema che molti si fanno è: oddio, io non sento di avere la competenza tale da rispondere alle domande, il problema che molti hanno a creare il contenuto è una pippa mentale, in fondo, perché tu ti sei trasformato in un ricercatore, in un esploratore, in colui non che dà le risposte, in colui che fa le domande.
Sì, questo è un cambio di prospettiva decisivo. È molto utile, molto strategico fare questo, nel senso mettersi lì come un connettore tra te e chi non avresti mai incontrato. O anche a volte pezzi più alti. Oggi, per esempio, ho la fortuna che il mio podcast ha circa 700.000 ascolti. E, cioè, è un podcast che va. E mi ha permesso di contattare persone che io non avrei mai. Che vedevo soltanto col lanternino da lontano. Luca Mazzucchelli, Gennaro Romagnoli, Pietro Trabucchi. Cioè, ce ne sono veramente tanti, ma gli stessi anche tutti. diciamo, i senatori dell'ordine degli psicologi del Lazio, ma a chi mai avrebbero mai dato retta? Prendi un microfono, vai e vedi come ti osservano, stanno a quello che gli dici di fare e soprattutto non si scordano mai più di te. Cioè io ho una, adesso non dico nome e cognome, però una psicologa molto in vista nell'ordine di psicologia del Lazio, che una volta mi ha scritto a parte, mi vedeva che andavo a correre la mattina, mi ha detto: Matteo, andiamo a correre insieme. Cioè, una che sta praticamente ai vertici dell'ordine di psicologia del Lazio, ma per carità, nel senso, non voglio, non dico questo per dire che le cose poi accadono.
Il podcast serve anche per rimorchiare.
Ero già sposato.
Ah, ok, vabbè. Ah,
felicemente. Beep. Anche. Esatto, questo e... lo tagliamo.
E hai creato un tuo spazio all'interno di uno spazio che altri già avevano creato, no? L'ordine degli psicologi, il festival, certo, della psicologia. Però poi non ti sei fermato là. Sì. Hai creato uno, certo, spazio totalmente tuo, che è il festival dell'analisi transazionale.
Sì, esatto, quindi non contento e con la passione della creazione, in un certo modo, sai che forse sono un po' mitomane, forse ormai avrò dato questa impressione, però come dicevo prima, io sono nato e cresciuto con i Lego intorno, e i miei genitori non erano molto tecnologici, quindi la televisione era poco vista a casa, o comunque sia non avevamo videocassette. Io il mio tempo lo potevo spendere per costruire, appunto, con le Lego e creare il mio mondo. Mio padre era un amante del fai da te, quindi io creavo città con la colla, quella a caldo, e la colla vinilica e il cartone, quindi creavo tutta una serie di impalcature. A me basta mio
dare. Sei anche un creatore di presepe professionista.
Creo anche presepe, esatto, quindi se volete metterò anche questo come livello su Patreon, chi vuole un presepe, no? E quindi questa passione della creazione ce l'ho dentro, cioè divertirmi nel fare, nel creare qualcosa mi diverte, e quindi proprio l'anno scorso ho creato il Festival dell'Analisi Transazionale, cioè un evento nazionale, perché ha praticamente diciamo fatto risonanza in tutta la comunità degli analisti transazionali, quindi che sono gli psicoterapeuti che si sono formati in questo specifico, con questo specifico approccio, ed è diventato un evento, cioè è stato un evento, perché adesso dovremo iniziare a lavorare per il prossimo, che sarà a inizio maggio 2022, che vorremmo fare dal vivo, perché l'abbiamo fatto online, ed è stato veramente un successo, perché abbiamo avuto più di 800 iscritti e molti di questi anche paganti, cioè abbiamo avuto anche un fatturato, cioè è un festival che appena è partito ha fatturato già 2000 euro, per esempio, cosa che per me non era possibile tempo fa, non era possibile. Questo grazie anche all'aiuto, per esempio, di un team di volontari, no? Per dire, alcuni di questi sono dei componenti del mastermind, altri colleghi, vedi come poi i pezzetti piano piano
si uniscono tra loro.
Veramente, cioè, io se potessi veramente lanciare un messaggio a chiunque ha un progetto digitale: viviamo a prescindere dai risultati, viviamo a prescindere dai nostri risultati, perché quello che vedremo dopo, la forma che prenderà dopo, oggi non è visibile. Cioè la fede è sperare in ciò che non è visibile oggi, e se non facciamo questo, il nostro progetto non si evolverà mai.
Immagino che tu abbia dovuto dire dei no ad alcuni clienti selezionandoli,
sì.
Ma perché non hai creato una rete di psicologi online per cui tu poi smisti i vari pazienti nella rete dei tuoi dipendenti psicologi? Non so neanche se questa cosa si possa fare legalmente.
Allora, c'è chi lo fa.
Ok.
C'è chi lo fa, non è una cosa che... rientra tantissimo nella mia scala di valori, cioè per cui, no, un po' alla insomma, questa struttura un po' piramidale, un po' mi ricorda altri marchi di cui non vado particolarmente fiero.
Puoi fare quello che io dico.
Capire, cioè io ho lavorato anche nel all'inizio, quando ero proprio poco più di un pischello, cioè avrò avuto 17 anni, così ho lavorato l'estate per compagnie di energia elettrica e così via, e c'era questo modello piramidale, no? Per cui il tuo tutor poi prendeva una percentuale da te e così via e così
okay.
via. E forse sarà stato un po' l'imprinting, che non è che mi piacque tantissimo da un punto di vista proprio umano, era molto finalizzato a fare economia, e quindi vedere i pazienti come delle pedine, ti do tot, lo sposto lì, lo sposto a te, lo do di qua, lo do di qua. Ho preferito, piuttosto che far questo, creare un modello di business dove, ora la dirò grossa, dove insegni a pescare ad altri colleghi. ok? Non rifacendoti sulla loro pesca, cioè su ciò che pescano, ma prendendo ciò che loro sono disposti a darti per ciò che gli stai insegnando, o comunque sia per la strada che sei disposto a fare insieme con loro, appunto il mastermind.
Non rischi di dargli tanto quanto è necessario per tenerli accanto a te e non dargli mai tutto per renderli liberi?
Allora, io credo una cosa, che tutto cambia. Cioè, se c'è una cosa che mi aiuta tantissimo, tantissimo, specialmente quando ci sono davanti alcuni fallimenti, alcune sconfitte, anche da un punto di vista proprio professionale, mi dico sempre che non ti affezionare, non innamorarti troppo delle cose che hai. Questa per me è una filosofia molto importante, perché tutto in qualche maniera è, come direbbe Marco Aurelio, no? È effimero e transitorio. Nella vita non esiste praticamente quasi nulla di stabile, noi andiamo alla ricerca di qualcosa di stabile, no? E, tutto è mutevole, anche i nostri progetti digitali mutano, e quindi le persone che oggi fanno parte del mio mastermind domani non ci saranno. Quindi sapere questa cosa mi permette non soltanto di dargli tutto quello che ho, per renderli poi liberi di poter dire ho preso quello che mi serviva, ho tutto quello che potevo prendere per me e andare e fare il proprio business. Io posso accettarla questa cosa, e perché? Perché so che è già scritto il giorno in cui loro andranno via. Quindi io non voglio stare, vivere la dinamica del mio lavoro per trattenere le persone, altrimenti il rischio è che potrei fare questo anche in terapia, non rendere mai sufficientemente autonomo un paziente, anche inconsciamente, per la paura di perderlo. Questa è una cosa che, dalla quale io mi tengo, resto allerta, resto in allerta con me. E ogni volta che una persona va, o decide di andare, o io svelo magari una cosa che sta funzionando, io mi dico, questo è buono, perché loro andranno via. Quindi già faccio pace con il momento in cui una persona entra nel mastermind o in altri progetti che faccio, il laboratorio di crescita personale che porto avanti, ma in terapia stessa. Io so che la persona andrà via e io devo promuovere questo percorso. Quasi devo fare in modo che accada questa cosa. E se faccio questo, so che qualcun altro arriverà. Cioè ho questa fiducia, voglio avere questa fiducia. Cioè voglio credere in ciò che non vedo ancora, no?
Durante il Festival del Podcasting 8-9 ottobre a Milano, la prossima edizione, festivaldelpodcasting.it, tu organizzerai non una, ben due tavole rotonde dove interverranno tutti psicologi che fanno podcasting. Ma che cos'è questa?
Cosa siamo messi in
intersezione?
Testa?
Intersezione?
Oh, ma che volete?
È l'unica categoria professionale che ha ben due tavole rotonde. Di che cosa si parlerà?
Allora, innanzitutto il fatto che siano due rispetto ad altre categorie mi fa molto piacere, perché vuol dire che gli psicologi stanno capendo il potenziale di questo strumento. E, cosa accadrà? Saranno due momenti, di fatto, due momenti in cui si potranno discutere quelle che sono state le esperienze di ogni singolo podcaster. E noi abbiamo preparato tutta una serie di domande, cioè io ho preparato una serie di domande che sono rivolte ad aprire l'esperienza di ognuno di loro, perché alcuni di loro sono novelli podcaster, hanno appena aperto il loro podcast, ci sono i senior, cioè il padre del podcasting, diciamo nel settore della psicologia in Italia, che è Gennaro Romagnoli, per esempio, no? Ci sono altri podcast molto molto affermati, come per esempio Un Millimetro al Giorno di Silvia Pasqualini, ci sono altri podcast che si stanno affermando, come Crescere con tuo figlio di Giovanni Arrigò, e via dicendo. Quello che voglio dire è questo, che sarà l'occasione di poter, per tutti coloro che sono psicologi, educatori, hanno voglia di appunto mettere al servizio la loro professionalità in un modo diverso, di poter vedere come altri psicologi l'hanno fatto. Cercheremo di mettere a fuoco limiti e pro del podcasting, in chiave analitica ovviamente, perché sennò che psicologi siamo?
Torniamo indietro nel tempo, a quel giorno in cui facevi ancora terapia in questo studio condiviso, avevi iniziato a fare video, eri un po' confuso, imitavi le cose che vedevi fare dagli altri. Incontri quel Matteo là, rivolgiti a lui e dagli dei consigli per quello che avrà davanti?
Beh, oggi gli ripeterei: vivi a prescindere dai risultati. Questo non lo dico perché così per essere ridondante, ma perché non ho, l'ho acquisita nel tempo questa filosofia. Un consiglio che gli posso dare: allora, se penso che il risultato è questo, io non ho nessun consiglio da dargli, perché tutto quello che vivrà porterà a questo che c'è oggi. Io sono felice di quello che c'è oggi. Cioè, lo so che sembra un po' uno smarcare la tua domanda, però mi sono detto, cioè, che cosa devo velocizzare in lui, se è tanto quello che lui imparerà nella sua esperienza sarà quello che io sto dicendo oggi, di cui io vado soddisfatto. Ecco, forse potrei dirgli questo, che spendere dei soldi per il proprio progetto non è perdere del denaro, ma è un investimento. Perché ho sempre avuto, dovendo appunto lavorare per mantenere la mia famiglia, pagare un affitto, costruire la mia storia di vita anche con mia moglie, che non lavora, diciamo, in maniera regolare e fissa, non ha uno stipendio regolare, fisso, unico, sul quale si può sempre contare. Quindi ho dovuto, per forza di cose, come succede,
due freelance, di fatto.
Esatto, e quindi fare come fanno veramente tutti gli italiani, non è che sono particolarmente speciali in questo. Ho sempre dosato molto, no, gli euro. Oggi ho la possibilità di avvalermi anche di un collaboratore esterno, che è un videomaker, quindi è un investimento per me economico che tempo fa io non sarei interiormente mai stato disposto a fare. Ecco, se posso dare un consiglio al me del passato, gli direi: non aver paura di investire i tuoi denari su di te.
E siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, di questo episodio. Grazie, grazie, grazie a Matteo, grazie agli amici che durante la chiacchierata ci sono venuti a trovare alla White Rabbit Streaming House, grazie a coloro che hanno seguito la live di questa intervista su Twitch. Magari tu non lo conosci Twitch, non l'hai mai utilizzato, l'hai sentito nominare da tuo figlio, da tuo cugino, dai ragazzi sotto casa: ma che è sto Twitch? Bene ragazzi, io amo tantissimo questa piattaforma Twitch, una piattaforma di proprietà di Amazon, che in questo momento rappresenta, secondo me, il punto ideale di incontro tra la magia del podcasting, la possibilità di anche solo ascoltare i contenuti per ricreare immagini interiori, mentali, stimolare la creatività, l'emozione che ci può dare l'immaginazione che ognuno di noi ha, perché su Twitch puoi anche solo ascoltare i contenuti, e il video che ci piace per riconoscere chi sta parlando, per creare un'empatia, per vedere alcune cose che è necessario vedere. E soprattutto tutti questi due ingredienti, il video e l'audio, vivono proprio dal vivo, scusate il gioco di parole, ma vivono in tempo reale, perché su Twitch si trasmette in diretta. Bene, se non lo hai mai provato, nelle note di questo episodio c'è il link diretto al mio canale Twitch. Vai là, clicca su segui, se non hai un account te lo crei, e da quel momento lì potrai essere avvisato o avvisata dei miei live e poterli seguire, commentare e partecipare. In più ti dico anche che, seguendo il canale Telegram di Strategia Digitale, t.me/strategiadigitale, avrai la notifica per tutte le live, ma anche contenuti speciali, ma anche avrai la possibilità di entrare in diretto contatto con me, se mi devi chiedere qualcosa, se vuoi partecipare alla community di coloro che vogliono utilizzare il digital per vivere bene, per lavorare meglio, e quindi utilizzarlo in maniera consapevole, non essere utilizzati dal digital, ma il contrario. Un grandissimo grazie lo voglio dare anche ai finanziatori di Strategia Digitale. Io lo dico sempre, per me è importante che chi ascolta questo podcast e lo ama, trova un piacere, un vantaggio nel farlo, partecipi in prima persona a questo progetto. E allora, che cosa hanno fatto alcuni? Beh, più di 100, più di 200, più di 300 persone sono diventati finanziatori di Strategia Digitale e hanno scelto di impegnarsi per 1 euro al mese, 10 euro al mese, 50 euro al mese, 3 euro l'anno, la cifra che volete voi, per finanziare questo progetto, per dire: io faccio parte di questa community, il podcast è anche mio, e poi potrai avere tanti vantaggi, per esempio ascoltare il podcast senza nessuna interruzione pubblicitaria, potrai avere accesso a tutti i contenuti speciali che vengono creati e dedicati ai finanziatori, e incontrare gli altri membri della community di strategia digitale ogni volta che facciamo un evento dal vivo. Bene, ti invito a diventare finanziatore di strategia digitale e ringrazio di cuore una finanziatrice nuova di zecca, Anna Lopiano, e poi Luca Capezzali, finanziatore da poco, Patrizia Sica, Mirko Grotto, Blondie Singer, Moreno Sartori, Irene Molinari. Un saluto speciale perché mi ha mandato un messaggio proprio prima della registrazione di questo podcast: Luca Fabbracci, Rino Zuzzolo, Francesca Lacalce, Davide, Stefano Angelini, Silvia Dabbasso, Valentina Mantovani, Adriana Migliucci, Sabrina Di Dato, Emanuele Masiero, Ivis Lasagna, Lorenzo Bergamino, Alessandro, Fabio Paolucci, e Claudia Mussano e tantissimi altri che fanno parte di questa community. Dovrei ogni volta, ecco, più di 300 grazie a tutti voi. Ragazzi, veramente grazie per il vostro sostegno, e noi ci sentiamo alla prossima.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.